Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi Alessandro Visalli, che molti di voi insomma hanno già avuto modo di conoscere perché è stato ospite durante una puntata di Otto Sofia non molto tempo fa. E, lo abbiamo rinvitato però per parlare di un testo e di un suo lavoro che abbiamo in qualche modo toccato solo di sfuggita durante il nostro ultimo incontro, e che è, il libro si chiama Classe e Partito, ridare corpo al fantasma collettivo. Ora poi ve lo faccio anche a vedere, ma intanto saluto Alessandro. Ciao Alessandro, grazie mille di
Ciao.
essere di nuovo qui con noi e di avere accettato il nostro invito.
Stato un piacere.
Allora, io intanto vi faccio vedere immediatamente la copertina. La copertina del libro. Eccoci qua. La copertina è questa: Classe e Partito, ridare corpo al fantasma collettivo, prefazione di Carlo Formenti, uscito per Meltemi, ed è un tuo ultimo lavoro, vero Alessandro? Il lavoro
Sì,
del 2023
l'ultimo libro.
ed è il tuo ultimo lavoro. Allora, senti, io partirei subito parlando di uno degli aspetti fondamentali che appunto approfondisci, rifacendoti poi, diciamo, anche a un'ampia tradizione sociologica e filosofica, è che appunto il tema dell'aspetto religioso del capitalismo, che è un aspetto che te appunto hai richiamato, hai approfondito, ne hai dato diciamo anche poi un'interpretazione originale. Ecco, che tipo di analisi hai fatto e perché il capitalismo, a tuo avviso, ha anche appunto un aspetto ed un connotato prettamente religioso? Che cosa intendi?
Dunque, ho inserito due momenti in cui questo tema viene trattato, uno introduttivo e poi c'è un excursus sulle tracce, diciamo, della concettualizzazione religiosa che poi si trasmutano dentro il capitalismo in un capitolo più avanti, dopo quello sulle rivoluzioni. Nella tradizione marxista in genere, è influenzata da una postura molto ostile al religioso, di origine ottocentesca naturalmente, e tuttavia ritengo che poi dall'altra parte c'è una tradizione nel pensiero sociologico, pensiamo a Sombart o a Max Weber, diciamo così, assolutamente famoso, che ricostruisce, riconosce le radici, però per lo più dentro la tradizione protestante, del capitalismo in alcune versioni, diciamo, del protestantesimo, soprattutto alcune cose di Lutero, ma soprattutto altre. Io sono andato da un certo punto di vista, sono insoddisfatto di questa lettura che lega il capitalismo al protestantesimo. Dall'altra parte sono andato a riprendere le tracce che un autore importante nella linea argomentativa del libro, come Walter Benjamin, lascia in un testo del 21, in un brevissimo frammento del 21, che era uno dei frammenti del suo incompiuto, mai scritto testo sulla politica, l'altro sono le tesi della filosofia della storia, che sono assolutamente connesse, entrambe estremamente interessanti e riprese nel mio testo all'inizio, perché si perde qualcosa di fondamentale a concepire il capitalismo soltanto come una sorta di grande macchina. Il capitalismo è molto di più e per questo è così difficile averci a che fare. Noi da un certo punto di vista tendiamo a vederlo come uno stato di natura, come un'evoluzione pacifica che a un certo punto è emersa perché è stata portata appunto dalla dinamica interna dello spirito della storia. Un insieme di modernità e di industrializzazione, in qualche modo, normalmente si viene letto così, essenzialmente. Invece il capitalismo è qualcosa di completamente nuovo nella lunghissima storia dell'umanità, ma contemporaneamente qualcosa che ha delle tracce profonde. È un'insorgenza che è stata a un certo punto, che a un certo, da un certo punto in poi è diventata dominante, è molto difficile, diciamo, individuare, e ne è possibile, soglie precise, però diciamo sono almeno effetto di mutamenti nel potere, per esempio la svolta geopolitica cinquecentesca che segue alla scoperta dell'America, quindi all'aggiramento che l'Europa, che era sempre stata semiperiferica, diciamo, compie rispetto al blocco del mondo arabo, turco e persiano verso i centri di ricchezza che fino al 1700 sono stati riconosciuti, anzi fino all'inizio dell'800, come i centri fondamentali della ricchezza del mondo, l'India e la Cina. Delle tecniche, naturalmente, vele e cannoni di cipolla, il vapore, il macchinismo, progressivamente prende velocità, però attenzione, quasi 2 secoli dopo l'aggiramento geopolitico, non a caso. E l'aratro, cioè il potenziamento dell'agricoltura, quindi la liberazione delle persone dalle campagne, e tutto il resto che conosciamo, della meccanica, diciamo, di crescita della civiltà industriale. Ma anche nello spirito, cioè l'individualismo, e qui appunto Max Weber, e l'illuminismo, i quali hanno conseguenze nel sociale e poi infine in quello che noi chiamiamo l'economico, noi chiamiamo l'economico. Fondamentalmente il capitalismo è caratterizzato da illimitatezze, da una sorta di desiderio disperato e mai raggiungibile. Allora, questo è il momento religioso. Nel mondo il capitalismo conduce a termine un uomo che era diverso, che non era separato dalle sue creazioni, che viveva dentro le proprie creazioni, come ci racconta Mauss, ma anche Polanyi, e che in generale l'antropologia. Nei quali il lavoro, cioè prima del capitalismo il lavoro è un'altra cosa, non è separabile dal legame sociale, dai ranghi, dai ruoli, dai vincoli, dalle responsabilità, dai doveri, dall'amore, dalla riconoscenza. Questo è un pezzo importante del discorso che faccio nel libro. Superare il capitalismo significa recuperare questo, perché non si può superare se non si recupera una trascendenza diversa. Nella seconda parte in cui parlo del
Quindi
capitalismo come
si è
religione.
imposta, sì, di fatto stavo
Sì.
dicendo che quindi si è imposta come una forma di trascendenza, una trascendenza legata all'autonomizzarsi della sfera del lavoro e dell'accumulo del profitto.
E della merce, come insegna Marx, e del feticismo della merce. È religioso perché dà risposta alle stesse domande di salvezza. Si radica negli stessi tormenti della vita che noi tutti esseri umani, in quanto esseri finiti di fronte alla morte, viviamo. Cioè, lo stesso bisogno di senso. Ne sono traccia tutte le sue nozioni chiave, le nozioni di debito, di merito, il consumo, il circuito del valore che nasconde, qui ovviamente è la lezione di Marx, i rapporti tra uomini attraverso i rapporti tra merci, incarnandone le merci in qualche modo. E è quella che si può riconoscere come un'utopia di società perfetta che nasce da una cultura della colpa e del debito, che nasce dal mettere al centro una struttura, diciamo, del tutto artificiale come il mercato, che non è mai esistito prima. C'è qualche lieve traccia nei greci, al quale tutti i destini devono conformarsi, la cui mano invisibile, che è un alias di Dio naturalmente, lo è sempre stato ogni volta che viene nominato, è al centro come meccanismo sovrapersonale e trascendentale. La teologia della liberazione, che è una letteratura importante che viene richiamata mio testo la identifica in questo la logica sacrificale. Perché sacrificale? Perché sacrifica la vita, perché sacrifica la vita concreta di tutti noi, indipendentemente dalla nostra disponibilità di risorse, attenzione, sacrifica la vita di tutti, perché ci sacrifica la nostra vita nella ricerca di, diciamo, impossibile a soddisfare di cose esteriori, e ci separa da quelle essenziali.
Ma che
Prometti
tipo di
felicità e piacere a
sal... No,
tutti.
ti chiedevo che tipo di salvezza offre il capitalismo da questo punto di vista?
Offre una salvezza attraverso la mera accumulazione di merci e la servizio all'autovalorizzazione del capitale, che è il dio centrale del capitalismo. L'autovalorizzazione del capitale è un fine a sé. Chiunque dispone di capitale è al servizio della sua autovalorizzazione, altrimenti esce dal gioco, cessa di essere dentro la partita. E allora questa logica si deve rispondere sul piano della trascendenza, cioè si deve rispondere valorizzando altre esperienze essenziali, recuperando la logica del dono. Sono cose che ci sono dentro di noi, cioè restano, cioè sono dappertutto. Solo che bisogna riconoscere e valorizzarli. E della gratuità, parole, diciamo, impossibili da esprimere dentro il capitalismo, del reciproco riconoscimento dell'interdipendenza consapevole come unica forma della libertà e dell'impegno reciproco verso gli esseri umani concreti e non verso i loro fantasmi astratti ridotti alla loro forza lavoro. E comprendere questo, diciamo, sposta il focus dell'attenzione che dobbiamo avere per superare e oltrepassare il capitalismo.
Ma ecco, e secondo te, diciamo, il pensiero marxista, socialista, quindi offriva, cioè non era semplicemente, appunto, come dicevi, un sistema di produzione sociale alternativo, o meglio, era un sistema di produzione sociale alternativa e differente che però si poggiava su una forma di trascendenza diversa, e quindi diciamo una visione dell'individuo, della comunità ed anche della salvezza individuale per certi aspetti alternativa. E questa, diciamo, è la prima domanda. E la seconda è se, cioè, che tipo di rapporto ha instaurato oggi, diciamo, l'attuale forma di capitalismo, diciamo, quello detta in soldoni, neoliberale, neoliberista, con le altre forme religiose. Nel senso che noi per un certo periodo, anche in Italia, abbiamo visto per certi aspetti nella classe borghese incarnarsi sia i valori capitalistici, sia in parte anche quelli, diciamo, cristiano-cattolici, che in qualche modo risalivano da una storia precedente, e dar vita ad una certa tipo anche di classe sociale che esprimeva questa dialettica. Poi pian piano il capitalismo si è invece liberato di quest'altra forma di trascendenza, quella cristiana, quella cattolica, per dispiegarsi, diciamo, senza più resistenze ed in tutta la sua forza. Cioè, oggi, diciamo, viviamo il neoliberismo, può essere considerato da questo punto di vista una forma di capitalismo assoluto, nel senso di un capitalismo che dal punto di vista culturale si è liberato di qualsiasi altra trascendenza, di qualsiasi altra forma di resistenza, che fosse socialista, che fosse cattolica. Cioè, stiamo un po' assistendo a questa dinamica, secondo te, dal punto di vista culturale?
Sì, io concordo, il capitalismo ha una immensa potenza dissolutiva di tutti i legami sociali che non sono creati o mediati, diciamo così, dal mercato, di tutti i legami comunitari che non affondano nella meccanica del rapporto commerciale tramite la merce e il denaro, cioè il valore. E che non siano strettamente individuali, cioè l'unico elemento sociale è il mercato, del capitalismo. La tradizione socialista, a partire dalla parola stessa, contiene elementi che si oppongono a questa prospettiva e lo contiene il primo Marx, per esempio, che la focalizza in modo puntuale nei suoi scritti degli anni 40, e che però resta, diciamo, fino all'ultimo, il linguaggio è, diciamo, simile, anche se poi il focus si sposta leggermente, poi viene ripreso nell'ultimissimo in qualche modo Marx, quello senile, e per quanto avesse poco più di 60 anni, quindi insomma sarebbe senile, non nei nostri parametri. Perché il secondo frammento di Benjamin della politica è quello sulla filosofia della storia, e quello aiuta a fare l'altra metà del ragionamento in qualche modo. Poi ho usato anche parecchio Antonio Labriola, ma contemporaneamente il pensiero socialista contiene, ha dentro di sé un mito della tecnica del progresso, che invece lavora in una direzione diversa. Però questo è comprensibile perché il socialismo nasce nell'Ottocento, in un'epoca di accelerazione, di eccitamento, piena di dirompenti novità, di un'immane espansione della potenza europea, tra l'altro, no? È l'epoca, è il momento nel quale si dispiega in pienamente la potenza europea nel mondo. E Benjamin invece vive all'epoca, al termine dell'epoca delle transizioni tra le due guerre, vive dopo il trauma della prima guerra mondiale, diventa, diciamo, adulto. E come Labriola, Benjamin capisce che ciò che neutralizza il potenziale di liberazione del socialismo è proprio questa attesa che la salvezza le arrivi in sé dallo sviluppo dello spirito del mondo, hegelianamente, e che questo sviluppo sia connesso con la tecnica e lo scatenamento delle forze produttive. Allora, non che la tecnica e lo scatenamento delle forze produttive sia una cosa cattiva o sbagliata o in sé da non perseguire, naturalmente, ma ma in sé sono anche disgreganti. Infatti, l'immagine, la famosa immagine dell'angelo di Beniamin, no? Che volge le ali, che vede le rovine davanti a sé, rappresenta questa riflessione. Al posto di questa concezione, anche Antonio Labriola, che sta tutto dentro la polemica con Bernstein, sostiene fondamentalmente la stessa cosa, cioè il socialismo nel momento in cui come dire, si sente al centro del flusso della storia e vede, diciamo, fondamentalmente che deve soltanto cogliere l'attimo, aspettare che arrivi il flusso della storia, si neutralizza da sé. Inoltre, il flusso della storia dentro il capitalismo è qualcosa che procede a disgregare il sociale. E questo non viene percepito. Al posto di questo, Benjamin propone una forma di messianismo, di escatologia tragica, vedere la storia come lotta e testamento dei vinti, come riattualizzazione. E le rivoluzioni come un freno e un balzo di tigre che non coronano un'evoluzione, ma al contrario la interrompono. Questo è un discorso importante sulla tradizione da rammemorare, recuperare e contemporaneamente riscrivere anche, ovviamente. Quindi c'è nel libro una sezione che sta lì, è corta, è stretta, è stata doloroso stringerla in quel modo, ma non si può fare un libro illimitato sulle rivoluzioni, il cui scopo è soltanto non è quello di raccontare rivoluzioni notissime, diciamo. Lo scopo è soltanto quello di dimostrare che le rivoluzioni, tutte le rivoluzioni storiche, sono state un groviglio di contraddizioni e il contingente è il risultato di vittorie e sconfitte, non lo sviluppo glorioso di una storia che non poteva che andare in quella direzione. Tutt'altro.
Certo, e ecco, su questo aspetto però della tecnica e del progresso, che ovviamente è interessantissimo, c'è chi poi lega questo mito del progresso che in qualche modo poi accomuna, no? Sì, tanto il capitalismo quanto il socialismo, ma un po' tutte le grandi tradizioni, diciamo, filosofico-culturali dell'Occidente, no?
Liberalismo.
Esatto, cosa che appunto, ad esempio, secondo tanti pensatori è un po' la grossa differenza tra la nostra cultura occidentale e anche quella orientale, in cui questo mito del progresso sarebbe, tra virgolette, meno, del pezzo della salvezza attraverso il progresso sarebbe meno accentuato. Ecco, però mi verrebbe da dire che, diciamo, la tradizione socialista, più che pensare la salvezza attraverso il pieno dispiegamento delle forze riproduttive, della tecnica e del progresso, la pensa attraverso l'assoggettamento di queste forze alla politica e alla comunità, che è una prospettiva, diciamo, un pochino diversa. Cioè, comunque il primato deve essere quello di una comunità che asserve la tecnica, non, diciamo, agli interessi delle oligarchie, come vediamo sostanzialmente oggi, in cui sì, la tecnica è estremamente sviluppata, ma sono ancora in pochissimi poi a poterne godere i frutti, ma invece appunto la sfida socialista, quella di far godere i frutti della tecnica e dell'esperimento forse sia a tutti, che però c'è una grossa in qualche modo differenza in questo, no?
Sì, ma certamente, cioè, allora, come dire, la tradizione socialista è amplissima, quindi
Certo.
c'è anche questo, e anzi questa è la parte migliore, assolutamente. Dopodiché ci sono tutti gli scivolamenti, le incertezze, c'è Lenin che contemporaneamente magnifica il taylorismo, in qualche modo anche lì. Era necessario farlo, presumibilmente, nelle condizioni storiche date, però magari con parole imprudenti. E poi c'è tutta la tradizione sociale del socialismo, che parte viene anche dalla tradizione anarchica, che invece è estremamente, è probabilmente la parte migliore, sicuramente quella su cui lavorare.
Chiaro. E rispetto alla proposta rispetto a questo appunto messianesimo di Benjamin, cioè che tipo di rispetto anche al contesto attuale, cioè, può essere in qualche, cioè, è una prospettiva completamente in contraddizione, diciamo, con poi le dinamiche strutturali oggi esistenti. Benjamin pensava a delle dinamiche anche strutturali alternative perché questo tipo di filosofia della storia potesse in qualche modo diffondersi ed avverarsi, o era, diciamo, solamente una sua, tra virgolette, utopia personale?
Ma bisogna considerare che Benjamin è un filosofo, un teologo, ebreo. È un grande critico letterario, quindi chiedergli di, come dire, delle ricette per il futuro di
Certo.
tipo organizzativo, politico, economico, forse chiedergli troppo.
Troppo, sì.
Lui focalizza dei nodi che in qualche modo cerca di tenere insieme sulle sue due robuste gambe, ma due. La sua tradizione escatologica messianica di provenienza ebraica e il materialismo storico nell'epoca data. Dialoga con la scuola di Francoforte, la generazione Horkheimer Adorno, ma anche abbastanza da esterno, non senza qualche tensione, soprattutto con Horkheimer. No, Diciamo che a me mi può essere sfuggito più di qualcosa, ma non ho mai trovato nessuna traccia di ricette. Credo che non fosse sua intenzione
Sua intenzione.
assolutamente trovarle. Piuttosto, la sua riflessione è sulla rivoluzione come freno di emergenza, come evento contingente, ma questo significa che la rivoluzione è anche in contatto con il mondo, con il lascito, piuttosto che con il progresso. E con quello che c'è concretamente, con la vita concreta, piuttosto che con quella che ci sarà, con l'astrazione, con il futuro. E questa sottolineatura, che assomiglia anche a certe cose che diceva la Breola, è estremamente importante, soprattutto se la rapportiamo con il socialismo di tendenza positivista del secondo Kautsky, diciamo a lui contemporaneo. Cioè, o lui immediatamente
E
antecedente, sì. Dominante comunque in Germania.
rispetto invece a quello prima stavi dicendo, appunto, che una delle cose che poi sottolinea anche nel libro è questo mito della rivoluzione, diciamo, di classe pura, cioè che ovviamente è una rivoluzione che non è mai, che non è mai, che non c'è mai stata, non è mai
Assolutamente.
esistita, anche se guardiamo alle principali rivoluzioni socialiste concretamente avvenuta, quella vietnamita, quella cubana, quella cinese, lì, poi spesso erano istanze che si univano ad una questione nazionale irrisolta, no? Giusto per fare, diciamo, giusto per fare un esempio. Ecco, rispetto però a questo tema della classe e poi rispetto al tema del partito, no? Che poi danno anche diciamo, il titolo al tuo libro, che tipo di analisi hai fatto?
Diciamo che l'ultima parte, la seconda parte del libro è quella che una delle sue motivazioni fondamentali è quella di riflettere sul movimento populista e sulle dinamiche che il movimento populista ha portato in essere. Questo libro del 23 è stato scritto, diciamo, tra il 21 e il 22, con alcuni materiali e comunque ne è relativo a questa fase di dibattito interno, anche interno dei vari gruppi che si sono attivati in questa epoca, in questo momento, alcuni a cui ho partecipato, eccetera. Il focus è sulla coimplicazione tra classe e partito e progetto. Partito viene da parte, no? Quindi c'è un partito se c'è una parte, se c'è una parte se c'è un progetto, se c'è un progetto di qualcosa di diverso, naturalmente. E la classe, secondo il modo in cui la ricostruisco, ma anche utilizzando appunto autori storici, ancora di nuovo la Breola, per esempio, non è una cosa che esiste, non è una cosa che emerge dal terreno, non è una cosa che esiste in natura, ma è una singolarità. È una singolarità dipendente dal progetto e dalla gente. Implica un diverso progetto di società, ma non esiste in sé. Esiste solo dialetticamente dentro le dinamiche politiche e sociali che le attivano, ovvero esiste solo se si manifesta una diversa trascendenza e una diversa progetto di comunità. Se guardiamo al capitalismo, nel capitalismo le classi sono ordinate dalla valorizzazione, cioè dal ruolo che i soggetti hanno nella riproduzione allargata del capitale. E per questo che le classi 8-novecentesche, che sembravano così materialmente presenti, così oggettivamente esistenti, così chiaramente identificabili, ma anch'esse erano identificabili perché manifestavano la loro socialità, si sono dissolte allo scomparire del progetto da una parte e allo scomparire delle condizioni che il capitalismo maturo nella fase monopolistica su questo e sulla questione del Terzomondismo, bisognerebbe andare a riprendere l'altro libro, perché nell'altro libro di Dipendenza c'è tutta la scuola della critica del capitalismo monopolistico, Baran, Suizi, e poi ci sono una serie di capitoli su Lenin e lo sviluppo, diciamo, dell'attenzione che la rivoluzione russa ebbe verso i movimenti di liberazione nazionale, e poi c'è tutta la storia della liberazione nazionale. Quindi i due libri sono ovviamente connessi, naturalmente, vengono uno dopo l'altro. Il punto è che se la classe non esiste in sé, il progetto non ci può essere regalato dalla storia, né può essere trovato, e qui c'è il tema del populismo, da quello che c'è, in qualche modo semplicemente da quello che si manifesta davanti ai nostri occhi. Quello che si manifesta davanti ai nostri occhi, spesso anche quello che si attiva davanti ai nostri occhi, è dentro il sistema. Deve essere riappropriarsi con il balzo di tigre del problema Benjamin di una diversa ascesi e di una diversa trascendenza. Naturalmente, per far questo serve una forma di materialismo ben inteso o di costruttivismo temperato, cioè bisogna essere agganciati a cose concrete e reali, a dinamiche concrete e reali. Non si può fare dentro la mente, dentro la mente. Non
Certo.
si può immaginare, diciamo letteralmente. E non si possono percorrere appunto le strade né dell'astrazione del desiderio, che c'è una illustre letteratura postmoderna in questa direzione negli ultimi 30 anni, ma è necessario trovare un piede e immergersi in un lavoro che sia di autochiarificazione teorica, ma sia di lavoro dentro le contraddizioni. Questo è praticamente la conclusione del testo. Quindi interrompere la connessione tra il progressismo e il messianesimo, ma conciliare la trascendenza e il materialismo, che era in un certo senso il progetto di incompiuto di Benjamin.
E rispetto a questo tema delle classi sociali, giustamente diciamo, con l'evolversi e con le trasformazioni interne, le dinamiche capitalistiche, si sono formate diverse classi sociali. Oggi, diciamo, è difficile ancora fare riferimento tanto alla classe borghese, probabilmente, che era appunto legata ad un ethos, no? Si faceva prima anche appunto cristiano, per dire che oggi non esiste più, tanto ad una classe proletaria, perché appunto poi i mezzi e i luoghi di produzione sono cambiati e di conseguenza poi anche, diciamo, la classe dominata ha cambiato forme, valori, eccetera, eccetera. Dal punto di vista dei partiti, quello a cui però si è assistito per certi aspetti, poi soprattutto con la caduta dell'Unione Sovietica, quindi con la crisi del pensiero di sinistra, eccetera, eccetera, e al formarsi di fatto ad un partito unico, secondo te, cioè ad un partito unico con differenti varianti, tutti in qualche modo rappresentanti però gli interessi di quelle che appunto chiamiamo oligarchie economiche, possiamo chiamare interessi, diciamo, imperiali americani in Europa e nel nostro paese. Cioè, questo partito unico che di fatto poi si è formato, secondo te, con le sue varianti, appunto, diciamo, di centrodestra o centrosinistra, se hanno qualche significato, di quali interessi si faceva portavoce? E di quale progetto e quale trascendenza portano avanti?
E faccio sempre un po' fatica a ragionare in termini di, diciamo, un gruppo che domina gli altri, nel senso che esistono tanti strati e livelli di dominazione, ovviamente, ma alla fine quello che domina il geossene è il denaro. E il denaro in quanto valore? In quanto valore astratto che si autoriproduce, che deve sempre crescere, e il quale, se smette di crescere, come dire, se smette di valorizzarsi, si dissolve. E questo ciò a cui tutti sono al servizio. Poi le forme politiche, le forme specifiche, l'articolazione è varissima, bisogna entrarci, bisogna, come dire, possiamo spostare l'ordine del discorso e parlare dell'imperialismo statunitense oppure dell'imperialismo della triade, come la chiamava Samir Amin, e cioè Europa, Stati Uniti, Giappone, o delle dinamiche che l'Occidente collettivo sta mettendo in essere verso il non occidente collettivo, che è per lo più una nostra costruzione, in realtà, come dire, e tante cose diverse e che vogliono essere diverse. Però tutti questi piani.
Cioè, secondo te questi sono piani, tra virgolette, sovrastrutturali
No,
rispetto al
si tratta
Gestell,
di capire
alla...
qual è l'ordine del discorso. Allora, io posso dire, l'ordine
Ok.
di questo discorso era centrale su questo, diciamo, su questa
Ok, ho capito, ho capito.
centralità. Poi, dopodiché, per carità, spesso, anzi, nell'altro libro, l'ordine del discorso è un altro, e quindi nell'altro libro c'è la ricostruzione storica dello sviluppo per fasi del mondo nel quale oggi ci siamo, guardandolo soprattutto dal lato del conflitto tra il centro e la periferia, e dunque nelle dinamiche di dipendenza, di estrazione di valore e di dipendenza che si generano al centro e alla periferia, evidentemente. Dopodiché il centro e la periferia sono esse stesse coinvolte nella circolazione del valore e le elite del centro e le elite della periferia sono contemporaneamente alleate e avversarie in qualche modo nel catturare frammenti sempre maggiori della circolazione del valore, sono tutti al servizio della circolazione del valore. Questo è evitabile, ma da un certo punto di vista è anche non evitabile, probabilmente. Però quello che bisognerebbe rovesciare non è tanto l'esistenza di denaro, l'esistenza di capitale, l'esistenza di ricchezza. C'è sempre stata nel mondo la ricchezza, da sempre, da quando l'uomo, diciamo, dal Neolitico perlomeno, ma che la ricchezza sia il principio dell'organizzazione sociale. Questo è il punto. Quindi è come dicevi tu
Certo.
prima, la politica è il punto.
Certo.
È il principio informatore della politica. Quello che vogliamo è in qualche modo un modo di produzione sociale che veda il sapere comune o l'insieme della capacità tecnica e sociale, quella che Marx chiamava il general intellect, sganciarsi dalla dipendenza del capitale e divenire bene comune per lo sviluppo umano e naturale, condiviso e consapevolmente. Dopodiché, ovviamente, si continua a usare le macchine, si continua a vivere in una
Certo.
società tecnologica e tutto il resto.
Chiaro. No, sì, infatti era, diciamo, è assolutamente questo il punto. Mi chiedevo se, anche se oggi vedi delle forze reali, anche non solo in Occidente, magari altri modelli, per dire un modello come quello cinese, che è già un modello per molti aspetti diverso, no? Cioè, poi vabbè, si può entrare nella vexata question se sia un paese socialista o capitalista. Però ecco, lì sicuramente vediamo ancora il tentativo sì, più forte rispetto che non qui di asservire lo sviluppo tecnico-tecnologico, lo sviluppo della ricchezza a quelli che sono. Sia diciamo gli interessi nazionali cinesi all'interno del mondo, ma anche poi nel senso agli interessi delle persone, nel senso che comunque abbiamo l'esempio di un regime, di un governo che ha fatto uscire in circa 30 anni decine di milioni di persone dalla povertà, dalla carestia, eccetera, eccetera, e che comunque ancora sembra in grado di fornire ed aumentare, tra virgolette, il benessere materiale di buona parte dei loro cittadini. Ecco. In Occidente forze di questo tipo si fanno fatica ancora a vedere perché manca quel tipo di organizzazione partitica anche che te dicevi e le proteste sono meramente, diciamo, populiste in quel senso che dicevi lì. E la Cina può essere un esempio in questo senso qui positivo.
Ora, la Cina è, un'altra cultura, un'altra tradizione, ha un'altra struttura concettuale fondamentale, ha vissuto altre esperienze nel corso della sua lunghissima e ammirabilissima storia, e dunque la Cina è la Cina. E noi siamo l'Occidente. Ora, io presto, cerco di prestare attenzione, cerco di capire, mi sforzo di capire, ammiro anche moltissimi elementi della cultura taoista cinese e soprattutto la cultura taoista. Ma secondo la definizione che ho dato prima, la Cina no, non è capitalista, perché c'è tantissimo capitale, ci sono tantissimi capitalisti, ci sono tantissime aziende che operano assolutamente dentro una logica capitalista e di valorizzazione, e anche di valorizzazione per se stessa. Questa logica intrinseca non si sfugge, non si riesce mai a sfuggire. Ma il capitale non è il principio di organizzazione sociale centrale. O perlomeno non lo è ancora, o perlomeno su questo c'è una battaglia, perché diciamo così, che si può perdere, che si può vincere, ma non è scontato. Mentre invece, se al capo opposto negli Stati Uniti, assolutamente il principio di organizzazione sociale è il capitale. Perché gli Stati Uniti stanno in qualche modo, dico perdendo, ma insomma, stanno arretrando significativamente in tantissimi settori tecnologici, in tantissimi settori anche militari, in tantissime tecniche fondamentali che sono l'essenza dello scontro, fondamentalmente, perché sono dominate dal capitale, perché sono dominate dalla logica a breve termine, perché sono dominate dalle lobby, vogliamo dire. Non è una
Certo.
questione di persone, è perché sono dominati da quelle logiche, perché ogni singola persona, l'amministratore delegato di un
Chiaro.
grande fondo di investimento americano, segue quella logica, non è più l'amministratore delegato. Se domani diventa San Francesco, immediatamente perde il ruolo. Quindi il problema è che sono dominati da quelle logiche e non riescono a liberarsi, non riescono a affermare il principio, diciamo, di interesse collettivo e persino neanche il principio dell'interesse statuale. E allora, che cos'è il regime cinese? Forse definiranno da soli, come sai, si definiscono in percorso verso il socialismo a distanza di un secolo, diciamo così, quando si definiranno da soli. Il problema, le definizioni lasciano un po' il tempo che trova. Non ritengo che siano capitalisti, ritengo che ci sia anche il capitalismo. Ma ritengo anche che il capitalismo è normale che ci sia. In un certo senso anche la NEP era una forma di reintroduzione di elementi di capitalismo, e poi esperimento che è stato troppo presto interrotto, ma anche lì sono le condizioni che andrebbero discusse.
Certo. Allora, un'ultima domanda che ti farei, così è più, diciamo, anche così è più una previsione probabilmente, quindi magari avrai anche una certa, diciamo, difficoltà a rispondere, ovviamente. Però, ecco, rispetto a questo scenario, credi che con il declino dell'impero americano, anche per le contraddizioni interne che dicevi, nel senso che poi anche l'interesse imperiale, quando si scontra con l'interesse capitalistico, può
Al
soccombere. E questo...
momento perde sempre, poi si vedrà.
Esatto. Chiaramente ora si stanno in parte riattrezzando, no? Riattrezzando, no? Anche con la tutta reindustrializzazione avviata da Biden, stanno cercando di riattrezzarsi, però probabilmente forse, e forse speriamo anche è troppo tardi. Comunque, l'Europa in questo declino dell'impero americano, che implica però anche probabilmente il declino anche del modello, diciamo, il modello di sviluppo. Quello neoliberista, finanziario, ultracapitalista che hanno incarnato, in questo declino si riaprono spazi per forze reali nuove, trascendenze nuove, discorsi diversi. In questo senso le maglie si stanno aprendo, la storia si è rimessa in moto e quindi diciamo possiamo, tra virgolette, pensare o essere fiduciosi che stiamo andando incontro ad un periodo di nuovo fermento e di nuove possibilità da questo punto di vista?
La storia si è sicuramente rimessa in moto, si stanno ricreando alcune condizioni strutturali, diciamo una certa geometria che assomiglia a quella dell'avvio del cosiddetto trentennio glorioso, cioè diciamo della svolta del New Deal che poi ha avuto articolazioni regionali diverse, ma aveva la stessa struttura di base. E quali sono queste condizioni strutturali? Alcune sono interne. E alcune sono esterne. Tra quelle interne c'è che è tornata la incertezza nella vita di tante persone. E quello che ha anestetizzato l'attivismo sociale, la ricerca di progetto, è stato la sicurezza introdotta nel tardo trentennio glorioso. Questo è stato revocato. È stato revocato nella vita di tantissimi. Cioè, diciamo, viviamo in un clima di assoluta esposizione al rischio, di incertezza nel quale la promessa fondamentale del capitalismo, quella che chiamavo appunto la promessa trascendente del capitalismo, di darti la salvezza attraverso le merci, è tradita. Per la maggior parte del popolo, della popolazione è tradita. E è tradita la promessa di darti sicurezza. E questo può determinerà nel tempo il riemergere di diciamo, di un punto di vista materialistico. Questo è un motivo interno che nel libro è tracciato, che chiamo la revoca della revoca. Poi c'è un motivo strutturale esterno che è lo scontro di potere per cui il capitalismo è nuovamente sfidato dall'esterno da altri modelli. Sia il capitalismo che l'imperialismo sono sfidati all'esterno da altri modelli. E quindi è sfidata l'estrazione di ricchezza dal resto del mondo, che quindi determinerà la difficoltà di distribuire i relativi dividendi, ed è sfidata proprio l'immagine di sé che il sistema liberale vuole sempre dare, ma attenzione dal 1700, da sempre, di essere l'unico modo attraverso il quale nella pace, nella sicurezza viene distribuita la felicità. Ci sono altri modi. E questo sfida. Dovrebbe per spirito di sopravvivenza rierogare beni collettivi. Per rierogare beni collettivi serve una messa, diciamo così, in un ruolo meno centrale della logica del capitale, cioè quella che Arrighi chiamava la logica territorialista. Ecco, quindi alcune condizioni strutturali ci sono, dopodiché quanto anni metteranno o decenni a svilupparsi, e questo in parte dipende anche da noi, però.
Certo, chiaro, chiaro. E, Alessandro, grazie mille
Di niente.
per questa conversazione, per questo approfondimento. E avremo sicuramente modo di riavere Alessandro Visaldi con noi. E io ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e auguro una buona serata a tutti. Ciao Alessandro e ciao a tutti.
Ciao, buona serata.